Ci siamo. Allora, mi rivolgo ai partecipanti. Grazie. Allora, bentornati. Ci siamo visti un po'. Bentornati. Anche questa volta una piccola sorpresa perché non l'avevamo detto. La relazione non è in presenza, ma in collegamento. Siamo in collegamento con il dottor Giorgio Segre, che devo dire, posso dire così, è stata l'ultima premura che il bambino Sermoneta ha avuto nei nostri confronti, perché nei confronti dell'associazione, perché eravamo in ricerca di persone competenti per affrontare il tema che tratteremo oggi, non era materia di specifica competenza del rabbino. Il rabbino si è guardato attorno per cercare persone che fossero all'altezza del sviluppo dell'argomento e ci ha dato questa disponibilità e questo regalo. Io ringrazio subito il dottor Segre, che il collegamento è stato fatto prima dell'estate, quindi ci siamo intesi, mi sembra abbastanza bene. Il dottor Segre è un componente della giunta del consiglio di amministrazione della Fondazione per i beni culturali ebraici in Italia, la sigla è UCEI, quindi Fondazione per i beni culturali ebraici in Italia. Lo so che lui fa tante altre cose, ha fatto tante altre cose, se ne verrà durante lo sviluppo della sua relazione. Diciamo che con la relazione di oggi entriamo proprio in medias res rispetto all'obiettivo del corso, cioè in questa nostra volontà che vogliamo ripetere tutti gli anni di trovare argomenti e prospettive comuni alle tre tradizioni religiose per favorire una maggiore conoscenza, una familiarità più significativa tra di noi. Quest'anno abbiamo chiesto di toccare il tema delle intese, cioè dei patti che regolano il modo della relazione tra comunità religiose e Stato italiano. Oggi ci dedichiamo alla prima casistica, cioè l'intesa, che ormai è molto lontana dal tempo, non una tradizione lunga, l'intesa che riguarda il rapporto della comunità ebraica in Italia con lo Stato italiano. Credo che questo incontro di oggi sia stato introdotto molto significativamente sia dal primo incontro un approccio generale sul profilo della Costituzione e in particolare da un incontro molto efficace discorso sul tema della laicità, profilo che caratterizza la nostra Costituzione italiana e che diciamo essere il profilo che consente la libera espressione di ogni pensiero e di ogni appartenenza religiosa. Quindi oggi entriamo nel merito di questo tema specifico delle intese. Questa modalità sapete che è un po' meno favorevole, così il collegamento è un po' meno favorevole rispetto al modo di fare domande, però ci siamo intesi con il dottor Segre che se abbiamo visto che la volta scorsa c'è stata un'interlocuzione abbastanza attiva, no, tra il relatore e i partecipanti, se durante la relazione con il dottor Segre qualcuno desidera approfondire o sottolineare qualcosa, fa un segnale con la mano e io, no, la cucina che viene qua dopo, fa presente al dottor Segre che c'è un intervento. Poi invece alla fine della relazione per le domande credo che potreste venire qua per fare le domande, in modo che tra l'altro nell'audio che registriamo e che mettiamo sul sito ci sia una maggiore chiarezza della voce e delle parole che vengono dette. Bene, io credo di aver detto tutto quanto, la modalità del nostro incontro è ormai sperimentata da tanto tempo. Grazie ancora a tutti voi e spero che anche per voi sia un
processo
gratificante questa.
Bene,
noi da ci vediamo in ascolto.
Allora,
intanto grazie dottoressa Draghetti, grazie a voi professori. Due piccole specifiche. Allora, la Fondazione per i beni culturali ebraici, di cui io faccio parte, è diretta emanazione dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che è l'ente rappresentativo dell'ebraismo italiano, che riunisce in sé con istituti e rappresentanze democratiche tutte le comunità ebraiche italiane. Dico questo perché abbiamo già quindi due parametri chiari. Io poi sono un normativista perché ho passato e passo una vita negli uffici legislativi della pubblica amministrazione, compresa la presidenza, e quindi giustamente l'amico Orlando Sermoneta ha pensato a me. Torno a dire che è proprio un piacere poter, mi dispiace non poter essere con voi, ma ci sono perché comunque nella mia storia, vengo pure dal mondo della storia e nello specifico dal Ministero dell'Istruzione. Vi dico subito come svilupperò il discorso. È bello che vi sia stato un intervento molto qualificante prima del mio sul concetto della Costituzione e della laicità dello Stato nella Costituzione. In base a questi concetti li ripeterò perché mi sono funzionali a farvi capire qual è stato l'approccio, qual è l'approccio dell'ebraismo italiano e come l'ebraismo italiano non possa solamente essere definito come tutto l'ebraismo, solo una religione. Io incomincio subito a dirvi che tratterò una particolare, un profilo della peculiarità della religione ebraica. Passerò poi a dei temi storici per entrare poi a parlarvi dell'intesa tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche, che fu siglato nel lontano 27 febbraio dell'87. E poi chiederò le fila del discorso. Vi darò la relazione, che sarà molto più articolata di quello che dei tempi che ho vi potrò dire. Vi darò pure delle slide sintetiche, mi dispiace ma ho problemi io per potervele trasmettere adesso, e cominciamo questa avventura insieme, pronto a tutte le vostre domande e vedremo di volta in volta. Allora, la peculiarità della religione ebraica. L'ebraismo sfugge ad ogni tentativo di definizione sintetica, così come a qualsiasi classificazione entro la cornice rassicurante di precisi istituti, ponendosi piuttosto come la risultante di diverse componenti che sono inscindibili l'una dall'altra senza snaturare l'essenza del fenomeno complessivamente considerato. L'ebraismo infatti non può essere semplicemente e riduttivamente identificato con un mero corpus di dottrine e di norme costituenti una religione, nel senso in cui questo termine viene comunemente inteso, ma neppure del resto soltanto come la globalità delle vicende storiche e culturali di un determinato popolo, né esclusivamente con la teoria di multiforme di vicissitudini e di identità individuali proprie di ogni singolo ebreo. L'approccio a tale particolare ricchissima realtà dovrà allora partire da una visione d'insieme del fenomeno e rinunciare alla sinteticità della definizione, presentandosi l'ebraismo come una simbiosi di cultura e di religione, di tradizione e di norme, di comportamento, di popolo e di storia. E siamo quindi di fronte a un vero e proprio modo di vivere che degna soprattutto l'ebreo osservante in ogni momento della sua esistenza, in modo tale che non vi è nessun aspetto della sua vita che rimanga fuori dalla sfera e dall'influenza dell'ebraismo e che si esprime attraverso l'obbedienza a un vasto complesso di norme volte a influenzare la vita quotidiana dell'ebreo in tutte le sue manifestazioni. Nella religione ebraica, discriminazioni, le espulsioni e le ghettizzazioni che hanno subito gli ebrei, soprattutto dalla fine del 1400 alla fine del 1800, ovviamente non vengo a passare a parlare della tragedia e poi della Shoah e quant'altro. Tutti questi fattori hanno avuto un riflesso obbligato su questa necessità di organizzarsi in comunità. Questo è l'annoso problema.
Sosteneva comunque la necessità di mantenere una sorta di stato speciale per la
fino ad ora non vi era stato questo concetto giuridico, secondo cui i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica devono essere regolati con legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Passo decisivo questo verso il riconoscimento delle confessioni religiose come soggetti giuridici autonomi e indipendenti dallo Stato, e in quanto tali interlocutori necessari nel procedimento di produzione di norme aventi a oggetto il loro rapporto con l'ordinamento statuale. In questo quadro il nuovo Stato democratico nasceva in contrapposizione sia al giurisdizionalismo fascista che all'elaborazione giuridica liberale del XIX secolo. Infatti il termine uguaglianza assumeva ancora un significato diverso, ignoto lo stesso liberalismo ottocentesco. Legato alla presa, quindi il nuovo concetto era legato alla presa di coscienza del carattere collettivo delle esigenze libertarie delle diverse formazioni sociali, quindi è il rispetto delle diverse formazioni sociali che sono presenti all'interno del tessuto della Repubblica. Lo Stato moderno quindi riconosceva l'esistenza al proprio interno di una pluralità di ordinamenti giuridici e della necessità di comporre tale pluralità in un sistema organico che rispettasse la libertà di ciascun gruppo di conformarsi al proprio ordinamento, con l'unico limite del rispetto dell'uguale libertà degli altri. Lo stesso concetto di laicità, già fatto proprio, come ho detto, dallo Stato liberale fino all'Ottocento, si evolveva nella Carta fondamentale in una nuova prospettiva. Se col primo comma dell'articolo 3 e col primo comma dell'articolo 8 della Costituzione erano ristabiliti i fondamentali principi di uguaglianza formali di tutti, con il successivo comma dell'articolo 3 della Costituzione è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e la libertà e le la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona. Si veniva quindi a delineare il profilo di uno Stato laico sociale. Per inciso, ricordo che la sentenza della Corte Costituzionale numero 203 del 1989 ha espresso la convinzione che il principio di laicità della Costituzione implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, e che i valori della libertà religiosa e del pluralismo religioso concorrono con altri a strutturare il principio supremo della laicità dello Stato. Veniamo adesso a vedere il passaggio storico dall'espressione che abbiamo detto nella Costituzione dell'articolo 8 e l'iter che poi portò all'intesa tra Stato e Unione delle Comunità Ebraiche dell'87. La situazione venutasi a creare all'indomani dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana era sicuramente tra le più singolari. Infatti erano stati affermati i principi supremi in tema di libertà religiosa, parità e uguale libertà di tutti, ma nello stesso tempo era rimasta in vigore la gran parte delle disposizioni restrittive e antidemocratiche costruite dal sistema giuridico del regime autoritario precedente. Così se gli ebrei avevano riacquistato in toto i loro diritti civili e politici, quali cittadini italiani di religione ebraica, non di meno, proprio perché appartenenti alla confessione israelitica, continuavano a rimanere sottoposti sia alla legislazione sulle comunità israelitiche e sull'unione delle comunità del 1931, sia alla legge sui culti ammessi del 1929, che insieme al relativo regolamento di attuazione costituiva l'unica fonte esistente di regolamentazione generale dei rapporti tra lo Stato e Tuttavia, diversi fattori ostacolarono per decenni il raggiungimento di tale obiettivo, con la conseguenza che dagli anni della ricostruzione fino agli anni 80 del secolo scorso, gli ebrei e le altre minoranze religiose avrebbero sostanzialmente continuato a vivere in un clima in parte restrittivo e un clima tanto più insostenibile se si pensa con il contrasto tra la situazione di fatto e i valori di pluralismo religioso formalmente recepiti dalla Costituzione di cui agli articoli 7 e 8. Indubbiamente tutto questo è un fattore negativo, come si è detto, dato dall'influenza esercitata da istituti e costruzioni giuridiche ereditate dal regime fascista. Infatti, se è vero che è scomparsa la dittatura sembrava naturale che le limitazioni di libertà introdotte dal fascismo dovessero anch'esse scomparire, è altresì vero che quando si cercò in concreto di affrontare tale operazione, lo stesso coordinamento oppose con energia resistenza a un tentativo di demolire la vecchia struttura giuridico-amministrativa. In quest'ottica, i governi avvicendatisi dal 1948 in poi respinsero ogni richiesta proveniente da diverse minoranze religiose in ordine all'apertura delle trattative bilaterali per giungere a un'intesa, pretendendo anzi che venisse data piena applicazione non solo alle leggi sui culti ammessi del 29, ma anche alle norme del testo unico di pubblica sicurezza del 31. In questo contesto si può individuare quindi una prima fase che va dal 48 al 56, diciamo che il 56 è importante perché è l'anno in cui cominciò a operare la Corte Costituzionale. Vedremo che espresse una serie di sentenze molto interessanti. Questa prima fase è caratterizzata da una radicale divergenza tra lo Stato e alcune minoranze religiose. Soprattutto diamo dall'acqua agli evangelici che avevano una visione molto aperta. Quest'ultimi avevano appunto inteso, subito nella sua piena rivoluzionaria portata, il principio partizio sotteso al secondo comma dell'articolo 8 della Carta Costituzionale, mentre su una posizione totalmente opposta stava il Ministero dell'Interno, in quanto titolare della conferenza in materia di culti, che negava decisamente che il termine intese avesse il significato di accordo bilaterale tra le parti, poiché ciò avrebbe comportato, secondo loro, una inammissibile parallelismo tra le intese con le istituzioni di minoranza e il concordato con la Santa Sede. In più si sosteneva che sostanzialmente le intese in discorso non costituivano altro che proposte non vincolanti per la modifica della legge sui culti ammessi, che era così destinata a rimanere alla base della disciplina dei rapporti tra lo Stato e le varie minoranze religiose, come se il Costituente avesse voluto richiamarsi alla regolamentazione preesistente per stabilire i fondamenti del nuovo sistema. Nel 56, accennato con la risoluzione della Corte Costituzionale, si attiva la seconda fase dei rapporti tra Stato e confessioni religiose, in cui furono soppresse le norme maggiormente limitative della libertà dei culti, con la sentenza numero 1 del 56. Tale sentenza è importante non soltanto perché dichiarò costituzionali alcuni disposti del testo unico di pubblica sicurezza che limitavano le manifestazioni del pensiero, ma soprattutto affermò esplicitamente che anche le leggi anteriori alla Costituzione erano sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale. Nel 1957 la Corte dichiarò l'incostituzionalità dell'obbligo di preavviso per le istituzioni religiose in luoghi aperti al pubblico, mentre nel 1958 il regolamento di esecuzione della legge sui culti ammessi venne dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevedeva la necessità dell'autorizzazione statale all'apertura di locali di culto e condizionava lo accoglimento delle funzioni religiose alla presenza nei locali autorizzati di ministri di colpa anch'essi autorizzati. Tuttavia, le trattative per giungere alle intese la coprivano e solo nel 1961 i rinvii a specifici accordi con le confessioni comunque di minoranza portò alle cosiddette piccole intese. In realtà è proprio un discorso di nicchia, a queste siamo di fronte a una legge che riguardava la materia previdenziale e dei ministri di culto e quindi anche quelli delle minoranze religiose, per cui in realtà lo Stato fu costretto ad aprire delle trattative con i rappresentanti valdesi e con i rappresentanti dell'impresa italiana. Ma in questi anni l'ebraismo prendeva coscienza che i tempi erano cambiati e quindi tutto il contesto cominciava ad essere veramente stretto alla parte dei cittadini italiani di religione ebraica. E quindi vi furono due momenti molto importanti: il congresso dell'Unione delle Lingue del 61 comportò Costanza, si giunse finalmente all'intesa tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Comunità Israelitiche, che fu siglata il 27 febbraio 1987 e approvata con legge, in realtà una legge di recepimento, così noi la chiamiamo tecnicamente, ma essa fu intitolata Norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, la legge 101 dell'89. A questa io farò riferimento, non perché in realtà l'intesa fosse meno importante, anzi che è l'intesa, siamo quasi comprendete tecnicamente come quando noi recepiamo nel nostro ordinamento una direttiva europea, essa viene recepita attraverso una legge. Quindi faccio riferimento alla legge perché dà il senso dell'attuazione nell'ordinamento italiano dell'atto, diciamo, di attuazione delle previsioni dell'articolo 8 e quindi anche più chiara. Se domani vi volete andare a prendere direttamente questa legge che ho citato, e comunque dettaglio per molti punti significativi. Andiamo allora a vedere qualche punto significativo, però facciamo una premessa. L'Unione delle Comunità Israelitiche aveva promosso di formulare allo Stato una commissione che prevedeva anche gli importanti giuristi, sia da parte ebraica che da parte dello Stato, di passare l'intesa su tre principi guida. In primis vi era il principio della rivendicazione di essere se stessi e pertanto allo stesso tempo uguali e diversi dagli altri, nel convincimento che ciascuna realtà confessionale sia diversa dall'altra, ma non per questo meno degna di uguale tutela nel proprio specifico patrimonio. Il secondo punto era il rifiuto di ogni posizione privilegiata, ma con la contemporanea rivendicazione dell'adattamento all'ebraismo ai migliori modelli e discipline previste per le altre confessioni, in questo caso alla Chiesa Cattolica. Allora, in realtà questa è l'applicazione del principio internazionalistico della clausola della nazione più favorita, e limitatamente però ai profili di altri di libertà. Questo fu applicato non solo per l'ebraismo, fu applicato anche per i maltesi e le altre prime, diciamo, intente. In ultimo vi è il concetto di affermazione da parte ebraica della consapevolezza del contributo all'evoluzione e alle scelte positive della società civile italiana, in cui l'ebraismo era stato un fulcro a partire dal primo secolo avanti Cristo, o come si dice dell'era volgare. Vedendo quindi
professore, posso interrompere?
No,
devo interrompere. Io chiedo scusa se la domanda che faccio esprime una profonda ignoranza, però si viene, si ascolta per quello, no? La domanda che faccio, penso che la farò anche nelle prossime occasioni in una presentazione del concordato e delle tese con la comunità musulmana. Io mi chiedo, conoscendo ed essendo la nostra Costituzione quella che è, con tutti i principi fondamentali, eccetera, perché avendo a disposizione la Costituzione che tutela singoli e gruppi e raggruppamenti, associazioni, ma perché c'è bisogno di un'intesa?
C'è bisogno di un'intesa perché le intese, e a suo modo anche il concordato, per come ho detto, danno l'idea di quello che i padri costituenti avevano in mente e che poi in realtà era vero, ed è tanto più vero adesso che si siamo nel 2024, cioè la ricchezza della laicità dello Stato è data dalla valorizzazione delle diversità presenti, quindi diversità.
Introducendo un nuovo status di
condizioni di uguaglianza. Gli ebrei, agli effetti della libertà religiosa, hanno pertanto cessato di essere diversi così dai cattolici come da coloro che protestavano tutti in un tempo non ammessi. Essi sono diventati uguali a tutti, pur mantenendo la loro identità. Quindi, cioè, cosa voglio dire? La lettura degli articoli 7 e 8 della Costituzione, come diremmo in termini giuridico, bisogna sempre fare un collegato disposto con gli altri articoli. Adesso avevo citato il 19, poi nella relazione c'è scritto tutto quanto. Andiamo al correlato discorso della tutela penale della libertà religiosa, sempre nell'articolo 2 della legge 101. Il quarto comma delinea una protezione penale specifica del sentimento religioso, ma non solo per gli ebrei, per tutti quanti, laddove afferma che è assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti. La delegazione ebraica, in sede di presentazione generale dell'intesa, ha chiarito la disposizione specificando che, al di là dell'aspetto meramente religioso, essa riafferma il principio dell'uguaglianza nella diversità, nel senso che, fin tanto che il sentimento religioso e la libertà dell'esercizio di culto saranno tutelati penalmente, non potrà esistere, come invece è oggi, una maggiore tutela per gli uni e minore per gli altri, cioè per la portata allora prima dell'intesa, no? E non a caso, infatti, la disposizione afferma che la parità di tutela del sentimento religioso deve essere assicurata senza discriminazione tra i cittadini e tra i turchi. Andiamo a vedere un attimino l'articolo 3, i ministri del culto e il segreto professionale. L'ho voluto sottolineare questo articolo per una curiosità che però non è tanto giuridica quanto direi antropologica, culturale e storica nell'ebraismo. L'adesione del diritto dei rabbini di astenersi da dare informazioni su materie su quali siano venuti a conoscenza per ragioni del loro ministero, il cosiddetto segreto ministeriale, e come non ha mancato di sottolineare la dottrina maggioritaria, pare costituire un'applicazione di quella già menzionata, come abbiamo detto, clausa della regione più favorita, ma comporta anche un altro profilo. Il profilo è questo: come, diciamo, devono essere considerati i rabbini? I rabbini sono ministri di culto? I rabbini sono maestri? Dobbiamo rapportarci a una visione diversa, perché sicuramente, come si dice con un termine un pochettino, diciamo, consueto, vengono considerati i preti degli ebrei. No, i rabbini non lo sono. Non lo sono, come non sono solo ministri di culto, nel senso tradizionale del termine. Se dobbiamo riferirci ai sacerdoti, allora il discorso va fatto un attimino sul piano storico. Il discorso di maestri deriva dal fatto che la classe sacerdotale si estinse con la distruzione del Tempio e la caduta di Gerusalemme nell'agosto dell'anno 70 dell'era mondiale ad opera dell'esercito romano comandato da Tito. Alla scomparsa della liturgia e della casta sacerdotale collegata al Tempio, che non venne mai più ricostruito, fece da contrappeso la nascita di una nuova casta, quella degli esperti nella Sacra Scrittura, o rabbini. Rabbi in ebraico significa appunto maestro, che si dedicò esclusivamente a raccogliere e a interpretare il complesso legislativo rivelato, che è alla base di tutto l'ebraismo. Maestri di lettura e di interpretazione di sei testi sacri, quindi i rabbini, non sono caso pubblico il punto è che tale diritto non solo è affermato, ma come stiamo per vedere ha avuto modo di tradursi in norme specifiche che in realtà sono state individuate dalla dottrina come norme di identità confessionale. Il diritto al riposo sabbatico previsto dall'articolo 4 della legge 101 dell'89 ne è un esempio e anche questo comporta una serie di profili. Abbiamo quindi che viene affermato che esso deve essere rispettato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, quindi questo è un e salve le imprescindibili esigenze e servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico. Quindi che cosa succede? Che esso è previsto da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì a un'ora dopo il tramonto del sabato, ma fatto salvo quelle prescrizioni che vi ho detto. A questo elemento del riposo sabato, che ovviamente viene concesso a domanda degli interessati, sia nel pubblico che nel privato, e è connesso l'altro profilo del diritto al riposo durante le festività ebraiche. Le festività ebraiche sono festività flessibili legate alle stagioni e iniziano con il Capodanno, lo Shoshanah, avanti con il Kippur del periodo dell'autunno, poi via via ve ne sono altre, tra le più importanti e conosciute, Pesach. Ora, questo discorso lo sto facendo perché, per esempio, una grossa parte della dottrina ha manifestato perplessità anche in ordine all'articolo 4, comma 4. Consente una normale non frequenza scolastica degli alunni ebrei nel giorno di sabato. Alcuni studiosi, commentando l'intesa degli adventisti, perché per primo il problema appunto dato dagli adventisti, che presenta appunto sul punto esigenza analoga a quelle degli ebrei, ha precisato che il diritto al riposo sabato degli alunni va necessariamente esercitato nell'ambito della vigente legislazione statale, giungendo così ad argomentare che le loro assenze vadano giustificate nel quadro complessivo di assenze consentite per un anno scolastico dall'ordinamento della scuola. Io sono più dell'avviso di farle rientrare nella previsione che ho detto prima, quindi una cancia dell'applicazione analogica in ambito scolastico dell'inciso del secondo comma dell'articolo 4, secondo cui il diritto al riposo sabbatico è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, tanto più adesso possiamo dire attuabile con l'autonomia scolastica. Venendo a un punto, diciamo, che ritengo molto interessante per l'uditorio, vorrei trattare dell'istruzione religiosa nelle scuole pubbliche. Indubbiamente la questione dell'insegnamento religioso cattolico nelle scuole pubbliche costituisce uno dei principali argomenti che avevano mosso l'Unione delle Comunità Ebraiche a mettersi sulla via dell'intesa con lo Stato, quando l'avvio delle procedure per la revisione del concordato avevano fatto nascere da parte ebraica la preoccupazione che venissero così presi impegni in re aliena, cioè in un campo altrui, come sottolinea la dottrina. Non vi è stata modifica del concordato durante la permanenza che abbia fatto discutere proprio come quello relativo all'insegnamento della religione nelle scuole. È indicato infatti che il nuovo accordo sia però profondamente diverso su questo punto dal concordato lateranense del 29. Se nel 29 il legislatore fascista aveva avuto cura di evidenziare il valore politico del fatto religioso considerato evidentemente in una prospettiva funzionalistica ai fini di una maggiore coesione della società e come veicolo di consenso per un'affermazione capillare dello Stato totalitario, l'articolo 9 del abbandonando quindi il vecchio sistema dell'esonero che aveva caratterizzato la disciplina dell'insegnamento religioso cattolico nel concordato della mensa e passando dal regime di obbligatorietà al regime di facoltatività. Ma seppure questo abbandono del sistema dell'esonero andava nella direzione delle aspirazioni ideali propugnate dalle confessioni religiose diverse dalla cattolica, le confessioni di minoranza, tra le quali in prima linea la Tavola Valdese e l'Unione delle Comunità Ebraiche, già durante le trattative per la revisione del concordato avevano manifestato la propria sostanziale disapprovazione per la discriminazione derivante dalla incorporazione dell'insegnamento religioso cattolico che, con le nuove fasi, continuava a realizzarsi nelle strutture pubbliche e a spese dello Stato. Da parte Draga ci fu anche un'interruzione delle trattative per avvenire altre intese. Quando però si vide che non era possibile arrivare ad un'altra definizione, ci fu un'attenzione materie fosse rigidamente stabilito che comunque non vi fosse un'influenza, diciamo, della religione cattolica trasversale alla didattica delle altre materie. Arriviamo quindi alla restata question della circolare del 29 ottobre dell'86 al 302, poi peraltro rielaborata.
Perché innegabilmente
stata risolta in modo che le istituzioni scolastiche offrano alle famiglie e ai minori o agli alunni maggiorenni un ampio spettro di opzioni per coloro che non intendono usufruire dell'ora di religione, costituite dall'ora alternativa all'insegnamento religione cattolica o addirittura dalla non frequenza. Tutto ciò sempre nell'ambito nel rispetto dell'autonomia scolastica. Per concludere l'esame del terzo comma dell'articolo 11 della legge 101, qualche parola va spesa ancora con riguardo al già menzionato divieto delle forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altri cicli, che è previsto pure nelle altre intese a partire da quelle della tavola valdese. Questo è il concetto, il quadro del discorso che riguarda l'ora di religione. Un altro punto dove, come componente della Fondazione dei Beni Culturali, non vorrei soffermare, ma voi troverete altri punti nella relazione, è quello della tematica della tutela dei beni culturali dell'ebraismo italiano, e poi andremo a concludere. Allora, fino all'unità d'Italia del 1870, le sinagoghe erano scuole locali assai modesti, nascoste soprattutto all'esterno, per tutta una serie di normative degli stati e soprattutto dei regni cattolici, e per quanto riguarda lo Stato Pontificio, per una serie di bolle papali che proprio proibivano la costruzione di templi, addirittura disciplinavano i metri quadrati per cui dovevano stare. In seguito, l'emigrazione di massa, le persecuzioni del Giuaro hanno comportato la fine e l'abbandono delle piccole comunità ebraiche italiane e non solo in tutta Europa, in favore di quelle più numerose, delle grandi città, ma sono stati lasciati grandi patrimoni. Quindi l'ebraismo diasporico si è ridotto notevolmente. Giova ricordare che il genocidio degli ebrei da parte del nazismo e dei loro collaboratori ha comportato la morte in Europa di 6 milioni di ebrei e in Italia di circa 10.248 ebrei, per una comunità di 30.000 persone, veramente poco. Quindi il problema della tutela dei beni culturali ebraici, che in realtà è un problema generale perché è un patrimonio di tutto il popolo italiano, non è semplice. L'articolo 17 della legge 101 dell'89 sottolinea l'importanza della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ebraico italiano. Se il primo comma esprime una disposizione generica, quale può essere appunto il principio di collaborazione tra lo Stato e l'unione delle comunità stesse ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni culturali, il secondo comma ha previsto la costituzione di una commissione mista tra Stato e unione delle comunità per tutelare. Ora, l'unione delle comunità ha immediatamente nominato i suoi rappresentanti, lo Stato no. Ora questo lascia aperto veramente un interrogativo, perché viene veramente la tutela dei beni culturali ebraici, patrimonio materiale, ma anche non solo, erano 5 o 6, ma questi tanti sono stati talmente sono solamente due, una vicino a Monteverde, il quartiere di Roma, e le altre quelle di Villa Torgogna. Adesso arriviamo alle considerazioni finali, così tiriamo un attimino le fila di discorso. E le conclusioni finali sono queste.
Italiana. Nell'intesa con lo Stato l'ebraismo compare come un ordinamento
definirla, ma per quanto riguarda la componente ebraica è dato dalla legge e dalla tradizione ebraica, così come sono e come saranno vissuti dalla componente ebraica della società italiana. A monte del dato giuridico vi è un dato sociale che si impone, un fatto, e questo fatto che condiziona i contenuti dell'ordinamento giuridico è la nostra identità. Grazie.
Professore, dunque, in questa condizione lei non sente neanche gli applausi, perché siamo assolutamente in condizioni da non poter provare. Vorrei intanto personalmente esprimere proprio un grande ringraziamento per alcuni motivi. Questo accuratissimo excursus storico e il rilievo dato ai criteri interpretativi di questo strumento che è l'intesa, con il risultato per me di farmi venire la voglia di andare a leggere l'intesa. Non so se è una cosa gradevole o non so di cosa sto parlando, però è
profili interessanti.
Credo davvero che questo approfondimento fatto in questi termini consenta davvero una conoscenza non superficiale, ma sia uno strumento di reale avvicinamento e di accrescimento della stima reciproca e del rispetto. E mi fa molto piacere che questo tipo di relazione che ha fatto lei adesso sia anche contenuta nel documento che ci lascia, perché il fatto di metterlo stabilmente questo materiale sul nostro sito vuol dire dare la possibilità non soltanto a chi ha partecipato a questo corso, ma anche ad altri e a futuri insegnanti di attingere a questa ricchezza nel momento in cui si volessero approfondire questa tematica per sé personalmente e anche per gli studenti. Proprio io la ringrazio di questa ricchezza, perché tra l'importante io avrei pensato ad uno strumento fattizio di tipo assolutamente più più burocratico, formale, più organizzativo. Invece esprime una realtà in cui la comunità ebraica si riconosce in pienezza, in una reciprocità armoniosa, tranquilla e serena con lo Stato italiano. Quindi ringrazio moltissimo per questo lavoro che ha fatto, che non è assolutamente di poco conto, anzi. Grazie.
Grazie a voi, grazie a voi.
Allora, vediamo, ci sono, vediamo una mano alzata, vediamo se viene qui o per me se mi faccio tramite, ma no, non ci viene qui, professore. Allora cominciamo con le domande.
Mi aveva incuriosito molto quando lei a un certo punto ma non ha approfondito il discorso dell'insegnamento della religione ebraica della scuola, no?
Sì.
E allora sono andata a controllare, ho trovato, perché ogni tanto si sente parlare, ma perché non fare storia delle religioni nella scuola. Sono andata a controllare un testo, una legge che, in cui era stata accolta una richiesta dei valdesi che chiedevano proprio nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli sia specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti insegnamenti di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto. Questo che è valido per i battesi vale anche per gli ebrei, domanda?
Sicuramente sì, ma però qui è sorgeso allora. Qui è sorgeso tutta storicamente, se ci andiamo a vedere gli atti preparatori della Costituzione, che furono una serie di forze politiche, soprattutto il Partito d'Azione, delle proposte in tal genere, però diciamo già concordato, dal vecchio e dal nuovo concordato. Quindi poi come giurista prendo atto, e come uomo di Stato credo che sia, diciamo, il meglio che si poteva ottenere. Il meglio è talvolta è portare il bene, però bisogna portare a casa quello che si può portare a casa, per molto brusco.
Altri, anche quelli che sono arrivati alla fine, se hanno per caso delle... C'è qualcuno che vuole chiedere? Certo che vedo andare anche in tanto di gestioni, credo che ci sia bisogno di andare a rileggere poi queste cose, perché l'abbondanza è stata significativa. Dottor Segre, il tema del patrimonio come regolato?
Allora, il tema del matrimonio è molto interessante, nel senso che l'ebraismo voleva riaffermare, destrutturare la previsione del 29, e due passaggi, diciamo, di fronte al rabbino e di fronte al il rappresentante civile. Per cui che cosa avviene? In questo l'intesa, ma questo è stato anche per le altre minoranze, ha comportato che di fatto nel momento degli sposali c'è solamente la registrazione, e quindi ebraico è riconosciuto a livello civile con una trascrizione. Altro è il discorso che nell'ebraismo è presente anche il divorzio, nel senso che a quel punto, ove purtroppo si debba rompere questo matrimonio, c'è una fase di divorzio di fronte al collegio rabbinico, e una fase civilistica. Ma invece nella fase del matrimonio possiamo dire in un termine semplice che è sintesi. Quindi in realtà non vi è elemento differente dal matrimonio concordato.
Faccio la prepotente perché non vedo nessuna mano alzata, faccio un'altra domanda io. Noi siamo stati abituati a qualche giusta intemperanza del rabbino Sermonetta, che vedeva molto spesso nei provvedimenti e nella vita, insomma, no? Nell'organizzazione della scuola, dei motivi di mancanza effettiva di rispetto della identità ebraica, ma proprio dell'organizzazione, per esempio quando l'inizio della scuola coincideva col sabato, compiti in classe, infatti io avevo una figlia, adesso sarà più grande, penso, una figlia dell'età delle scuole superiori. Allora mi piaceva fare una domanda di tipo più esperienziale: che percezione c'è nella realtà ebraica del rispetto di fatto, ecco, di questa religione, cultura, storia, tradizione nei vari ambienti del vivere comune? Cioè, che percezione c'è?
Questa domanda, io penso che l'ebraismo sia anche lo specchio, per fortuna o per sfortuna, dal punto di vista della società in cui vive. Perché se io dovessi ribaltare la domanda, che rispetto c'è da parte dei cittadini italiani della propria identità culturale, del proprio essere, non come rivendicazione nazionalista, ma come coscienza della propria identità, per aprirsi al mondo circostante e vivere a livello multiculturale? Italia, io penso, per essere stato tanto tempo nella commissione di istruzione della multiculturalità, non si può aprirsi agli altri se non si tutela la propria identità. Quindi la scuola statale, per molti versi, ma non è responsabilità loro, della scuola, è responsabilità del valore che a livello nazionale viene data all'istruzione. È confusa e la confusione porta anche il non rispetto. Mi spiego, vi sono sensibilità che non abbiamo avuto il problema del crocifisso in classe, ad esempio, non lo apriamo, ma vi sono sensibilità che inevitabilmente dovrebbero comportare, e questo è il merito della vostra associazione, dei confronti, ma anche corsi e corsi per il personale docente, che non significano rispettare anche un crocifisso in classe, ma significa forse fare discorsi approfonditi, non fermarsi al sentire, e qui torniamo al discorso dell'identità, e significa che per le comunità vi può essere, soprattutto nelle piccole, talvolta un senso di disagio, ma qui lo fanno la differenza i docenti, la differenza la fanno i dirigenti scolastici, e voglio dire che in gli ambienti ci sono chi ha più o meno sensibilità.
Io continuo, quando vi stancate di ascoltarmi la fate voi la domanda. Allora, nei primissimi anni della vita dell'associazione Abramo e Pace facemmo alcuni viaggi con studenti cattolici e musulmani. Andavamo a Gerusalemme e per 2 anni venivamo anche a Roma per visitare, insomma, ambienti tipici delle tre appartenenze. Questa è una domanda proprio di mera informazione, non una valutazione di giudizio. In Italia, come lei sa bene, le scuole cosiddette cattoliche, quindi pubbliche ma non statali, in questo caso le scuole cattoliche, sono comunque scuole aperte a tutti. Noi venimmo a visitare, mi pare che fosse città del quartiere del Vento Grande, venimmo a visitare la scuola bellissima vostra, che raccoglieva ogni modo di grado, sia da bambini piccolissimi fino al liceo. Caratterizzata come scuola ebraica, la scuola ebraica è aperta a tutti o è...
Allora, rispondo subito. Allora, intanto vi dico una curiosità, tanto per dirvela, perché essendo della Fondazione per i Culturali, allora vi do una curiosità. Quando si parla di Egitto, voi avete visto che vi siete passati sulla strada principale che poi porta al bellissimo portico d'Ottavia romano, e lì c'è la scuola. In realtà il ghetto, il muro, stava a metà di quella strada. Il ghetto, a partire dalla costruzione da parte di Paolo IV nel 1540, tra una piccola allargamento, andava da lì al Tevere. Voi potete immaginarvi quanto era piccolo. Quindi poi dopo il discorso dell'Unità d'Italia nel 1890, voglio dire che fu buttato giù, fu costruita la sinagoga maggiore e le 5 scuole, rimase solo la piazza. Questa è una curiosità. Ma io vengo a dirvi subito che la scuola ebraica è una scuola paritaria. Il termine paritario,
parte tutto questo intervento.
Mi piacerebbe sapere quale difficoltà gli insegnanti. Mi piacerebbe sapere quale difficoltà alcuni insegnanti di religione ebraica e lavoratori sono andati incontro nella sua esperienza, ci può dire qualcosa?
Quali difficoltà? Sì. Dei pregiudizi?
No, no, per un lavoratore, un insegnante che lavora.
Per esempio, che il lavoro sia stato un impedimento all'espressione della propria identità, per dire, no? Noi siamo ancora di Bologna, la comunità ebraica è ancora la porta, mi sembra.
Sì, ancora.